Signore e signori, ecco a voi Simone Spezia, il sinner della radio italiana.
Ma 24 mattino. Siamo seri, dai, insomma. Nemmeno un Fritz o un... no, guarda, lasciamo stare. Grazie, grazie, però.
Che mai cazzata.
Oh, grazie Carmelo, a te.
Però io direi una cosa, che sono in realtà i single quelli che hanno i maggiori costi, perché devono sostenere affitti e tutta una serie di cose, dove l'entrata è una sola, mentre la coppia presuppone che abbia due entrate al giorno d'oggi.
Dipende. Al giorno d'oggi dipende, caro ascoltatore. L'occupazione femminile è ancora bassissima, tanto per darle un'idea, c'è un sacco di gente che perde il lavoro mentre la moglie continua a lavorare, o la compagna, o quello che è. Non è esattamente così. Però capisco il ragionamento,
Ma banalmente parlando, la coppia è obbligata a cointestarsi la casa? Quello sì che è un vincolo, altro che due anelli o promesse varie.
L'obbligo di cointestazione per godere del fondo di garanzia, ma non so se valga la pena, caro mio. Stiamo parlando, per chi si fosse perso la prima parte della trasmissione, di questo emendamento di Forza Italia, tra i tanti emendamenti che giustamente Roberto Pella, che è capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, ci ha ricordato. Ce ne sono tanti di Forza Italia, di proposte di modifica alla legge di bilancio. Quello di cui abbiamo parlato prevalentemente con lui è questo qua, che dice che il fondo di garanzia prima casa va destinato prioritariamente alle giovani coppie under 30 che hanno progetto di vita finalizzata al matrimonio, testuali parole. No, non credo, caro Carmelo, che serva il certificato del corso prematrimoniale, e forse neanche le pubblicazioni, chissà. Dato dal punto di vista dei potenziali ricorsi ho grandissime perplessità. Ricordo di aver letto molte sentenze che equiparavano per esempio le unioni civili al matrimonio, e quindi una coppia omosessuale, per esempio, unita civilmente potrebbe legittimamente fare ricorso e legittimamente vedersi riconosciuto il diritto ad accedere al fondo di garanzia prima casa. Vabbè, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Lunedì 18 novembre alle 7:22 minuti e 40 secondi, Carmelo Lauricella in regia, appunto Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Piglia Utile, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino, e voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Le aperture dei giornali di oggi: Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, un numero, aperte virgolette, freddo, chiuse virgolette, ma con tanti spunti interessanti. Oggi si dedica agli italiani in uscita dall'Italia, e per chi vuole vivere e lavorare all'estero, quali sono le mete top? Ci sono dei paesi che forse non vi aspettereste, Panama, tanto per dare un'idea, Thailandia, Cipro. Beh, piuttosto interessante, tanto con indicazioni sui valori immobiliari, se state pensando di trasferirvi, quanto su trasporti e via dicendo, quale paese si fa preferire per cosa. E poi proprio il tema dei single a centropagina, però, e ci arriveremo. Taglia i bonus per single e lavori in casa, è l'effetto di quello che è previsto dalla legge di bilancio. Ondata di giornali, ondata di aperture sulla decisione americana di consentire all'Ucraina di utilizzare i missili più in profondità sul territorio russo. Biden, sì, ciao, è così, è lunedì mattina. Biden a Kiev, potete usare i supermissili, è il titolo del quotidiano nazionale. Kiev, sia i missili contro la Russia, è il titolo della Repubblica. Raid in Russia, il sì di Biden, l'apertura del Corriere della Sera. Ucraina, Biden spiazza Trump, è invece il titolo del Messaggero. Mentre invece è dedicato al Medio Oriente l'apertura del Fatto Quotidiano, sui cosiddetti BB Leaks, ossia quello che è filtrato dall'ufficio del Premier, rivelazioni di Haaretz mentre l'esercito fa un'altra strage a Gaza, così il portavoce di Netanyahu sabotò i negoziati sugli ostaggi. La Stampa si dedica alla rabbia di Israele sul Papa per le parole sul genocidio. Per trovare altre aperture, aperture diverse, dobbiamo andare su Il Giornale, che titola così: boicottaggio ONG, accusano i medici di deportazione. Sea Watch e altre sigle denunciano i sanitari che operano su navi governative. Si dedica a Medio Oriente e magistrati anche Libero. A Politica e Immigrazione anche Libero. Panico a sinistra, Londra adotta il piano Meloni, il governo laburista prepara intese sui migranti con Turchia e Vietnam. Cosa dicono ora i compagni italiani? Ai giudici invece è dedicata La Verità, la nuova guerra dei giudici al governo per smontare la legge sulla surrogata. Le toghe sostenute dai radicali aprono un altro fronte con l'esecutivo. Già 50 ricorsi contro l'utero in affitto, reato universale che, lo ricordiamo, diventa reato universale oggi, cioè reato universale. La legge entra in vigore oggi, però i 50 ricorsi mica sono delle toghe. Cioè è la gente che ha fatto ricorsi, che ha fatto ricorso e quindi si rivolge alla magistratura. Appalti e veleni e guerra nella cyber, ecco la società più amata dalla difesa, e domani fa un'inchiesta sui contratti segreti con il Ministero di Crosetto e la Marina Militare. È la DEAS, la SPA che ha quadruplicato gli affari negli ultimi 2 anni nel settore della cybersicurezza. Il Foglio, il titolo è Antifascisti su Marte, se al fianco degli ebrei resta solo la destra. È il titolo del pezzo di Claudio Cerasa, è delizioso e da leggere tutto, non avremo spazio e tempo qua perché è proprio un pezzo di lunga lettura, quello di Michele Masneri che si articola su 3 pagine, come sempre sul Foglio del lunedì. Musk, nessuno e 100.000. Viviamo ormai nella Repubblica Globale dell'Assurdistan, il patron di Tesla è chiaramente il suo presidente, figli, eserciti, case, criptovalute, meme e ossessioni varie dell'uomo che sussurra a Trump. Un ritratto laterale. Queste sono le aperture dei giornali di oggi. Vorrei toccare in apertura di rassegna stampa il tema della scuola con una storia di cronaca che arriva da venerdì e si trascina fino a oggi. E andiamo da Gennaro Scala, pagina 21 del Corriere della Sera, per la vicenda di Castellammare di Stabia. Giovedì, lo ricordiamo, in 30 si sono presentati all'ingresso della scuola salvati a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Hanno picchiato un'insegnante di sostegno accusata di aver molestato alcuni alunni. La preside Donatella Ambrosio ha chiesto più sicurezza, quindi da oggi una pattuglia di carabinieri sarà all'ingresso della scuola, una scuola media. Qual è la vicenda? Che questi, si legge nel pezzo di Gennaro Scala, sono quartieri difficili, spesso degradati. Bisogna attendere le indagini, che la giustizia faccia il suo corso. Il magistrato sentirà i ragazzi e vediamo cosa risponderanno. Ma il senso comune è che noi ci sentiamo sconfitti, dice la preside. Ma cosa ha suscitato una reazione tanto violenta? Si tratta di un post che è stato condiviso in maniera virale su Facebook e che faceva riferimento ai presunti abusi sui figli di Scanzano da parte, che è questo quartiere Castellammare di Stabia, da parte di una generica insegnante, senza alcun riferimento identificativo. Parole che sono state condivise sui gruppi social del territorio e che hanno alimentato la rabbia di tutti. La magistratura indaga, naturalmente. Emerge un altro dettaglio: che quelle accuse possano essere una rappresaglia nei confronti della docente che qualche giorno prima dell'aggressione aveva fatto sospendere un ragazzo sorpreso a fumare nei bagni una sigaretta elettronica. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito lo stesso ragazzino insieme a un compagno fare riferimento a una punizione qualcosa che potesse far perdere il lavoro all'insegnante, senza contare altri due elementi che sono nel calderone dell'inchiesta, come l'hackeraggio dei profili social dell'insegnante alcuni mesi fa e di recente le minacce di morte ricevute dalla donna via chat. Una vicenda, a pagina 11 del Quotidiano Nazionale, con Nino Femiani che riporta in primo piano il tema dell'aggressione al corpo docente, nonostante la legge che ne ha scritto le pene nei confronti di chi prende di mira un prof. Nel question time alla Camera del febbraio scorso il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara disse: da quando abbiamo iniziato a rilevare l'incidenza delle aggressioni commesse in danno del personale scolastico, abbiamo registrato un aumento con riguardo alle aggressioni dei genitori alle aggressioni perpetrate dai genitori del 111%. Solo nell'ultimo anno, o meglio, dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2024, ci sono stati 133 casi di aggressione fisica denunciati, con gli insegnanti che sono andati in ospedale a farsi refertare. E poi l'altra questione aperta, scrive il Quotidiano Nazionale rimandando a un'intervista realizzata online con Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo. Una docente è finita vittima di un raid punitivo scatenato da un'accusa gravissima lanciata senza alcuna prova e amplificato dal tantam delle chat di gruppo. Solo una rabbia cieca che ha trasformato un sospetto in condanna. Dice lo psicoterapeuta: le chat dei genitori sono una fabbrica di paranoie. Beh, pausa.
24 mattino.
Io, che sono una donna single, con un lavoro a tempo indeterminato, che mi mantengo da sola, e nonostante avrei anche la possibilità di dare garanzie tramite persone amiche, non riesco ad ottenere un mutuo al 100% perché sono una donna single che vive da sola. E veramente nelle risposte delle banche mi arriva che serve la garanzia del coniuge, del compagno, del convivente. Ed è assurdo.
Basta portare i confetti.
Un bicchiere d'acqua per spezie.
Sì. Ho bevuto. Ok, dovrei essere a posto. Mi pare allucinante quello che ci racconta l'ascoltatrice. Materiale forse per gli amici di Due di Denari, tra l'altro, una cosa di questo genere. Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Dunque, visto che siamo sulla scuola, vi volevo dar conto di pagina 14 del Sole 24 Ore, che la pagina, il lunedì c'è sempre uno spazio dedicato alla scuola, e c'è un pezzo di Marisa Maraffino che riassume tutta la questione del tema bullismo dal lato delle sentenze. Il titolo è: contrasto al bullismo, le misure educative non sempre bastano. Riassume quali sono i compiti del dirigente scolastico, il quale non ha compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma obblighi di organizzazione e controllo sull'attività di tutti gli operatori scolastici, oltre a precisi doveri di custodia. Nonostante ci sia questo complesso di norme, scrive Maraffino, ancora troppo spesso le segnalazioni, soprattutto dei genitori, cadono nel vuoto, costringendo le vittime a cambiare scuola o, peggio ancora, a rinunciare agli studi. Lo dimostrano le molte sentenze che negli ultimi anni delineano uno scenario tutt'altro che rassicurante. Si va dalla reticenza, alle catene di errori e omissioni. Si va dal dirigente che è venuto a conoscenza degli episodi di prevaricazione, non avverte il referente scolastico contro il bullismo, fino a chi si limita a disporre note scritte a fronte di ripetuti casi di aggressioni fisiche e verbali. Ma la cosa più incredibile che leggo in questo pezzo di Marisa Maraffino: infine, ci sono anche dirigenti scolastici che in udienza dichiarano di non aver mai letto il regolamento d'istituto. Bene. mi sembra un senso, un eccezionale senso del ruolo. Spero che una persona così da, no? Perda quantomeno il ruolo di dirigente, quantomeno non potrà più fare il dirigente scolastico. Spero, uno che dichiara che non ha letto nemmeno il regolamento d'istituto. Prima di andare alle grandi questioni che sono, oggi toccheremo la legge di bilancio e tutta la questione Ucraina, naturalmente, un pezzo sul Quotidiano Nazionale, a pagina 3, sulla Nazione, che testimonia la distanza tra sudditi, noi e chi ci domina, lo Stato. Ed è una storia che è apparentemente piccola, ma nemmeno troppo, e che riguarda una grande città d'arte, ossia Firenze. C'è un braccio di ferro davanti al TAR per il cantiere sponsorizzato nel cuore di Firenze. Da una parte Palazzo Vecchio, che è la sede del comune, che difende i luoghi storici dal business della reclame legata ai grandi restauri di palazzi privati. Dall'altra c'è Vivenda, che è un colosso del settore che fa dei lavori griffati il proprio core business. Avete capito di cosa si parla? Sono quei cantieri sui quali appaiono delle grandi pubblicità. Il regolamento comunale dice che quando restauri un palazzo privato non puoi metterci una reclame sopra. È la cosa che a volte serve economicamente anche a chi restaura questi palazzi. Il Parlamento cittadino ha redatto un regolamento sulle esposizioni pubblicitarie che al comma 6 dell'articolo 21 impedisce queste reclame su ponteggi, cantieri, scrive Stefano Brogioni, nelle ubicazioni di Piazza Duomo, Piazza San Giovanni e Piazza della Signoria. E uno direbbe, vabbè, lo fanno per il decoro, bello. Eccezion fatta per i cantieri finalizzati al restauro del patrimonio. Di fatto, se sei il Comune di Firenze o lo Stato, puoi mettere la pubblicità sul palazzo che restauri. Se sei un privato cittadino o un condominio, quella pubblicità non ce la puoi mettere. Bah. Pagina 3 del Quotidiano Nazionale. La manovra. Vi porto su due elementi prima della pausa per il traffico e poi apriremo il capitolo ucraino. Luca Monticelli sulla Stampa parla di questo nuovo bonus elettrodomestici che la Lega ha proposto. Oltre a quello legato al bonus mobili al 50%, prorogato dalla manovra anche nel 2025, la Lega ha presentato un emendamento che prevede un'agevolazione sulla sostituzione dei grandi elettrodomestici obsoleti: frigo, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie. La misura coprirà il 30% del costo nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 per le famiglie con ISEE inferiori ai 25.000 euro annui, stanziando 100 milioni di euro per ciascuna annualità del prossimo triennio. Si svecchia in questo modo l'obiettivo di Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera e responsabile fisco della Lega. Si svecchia il patrimonio dei grandi elettrodomestici in gran parte vetusto e con il conseguente incremento dell'efficienza le famiglie potranno risparmiare sul costo della bolletta. Secondo elemento, la partita del trattamento di fine rapporto, ossia della liquidazione da mandare nei fondi pensione. Per capire come finirà, scrive Anna Maria Angelone sempre sulla Stampa, bisognerà nei fondi pensione, per il TFR nei fondi pensione, bisognerà attendere probabilmente mercoledì prossimo, quando sarà definita la lista degli emendamenti alla manovra da votare. La maggioranza ha riacciuffato in extremis l'idea di un semestre di silenzio assenso per destinare il trattamento di fine rapporto dei lavoratori alla pensione complementare. Cosa accadrà se approvato? Durante questi sei mesi tutti i lavoratori saranno chiamati a esplicitare se lasciare in azienda il proprio TFR. In caso di non scelta scatterà automatico il versamento del TFR alle forme di pensione integrativa e non si potrà più tornare indietro. Una questione che, come potrete comprendere, ha un impatto naturalmente su chi... no. Sul fatto di avere la liquidazione alla fine del rapporto, primo punto, e poi anche sulla liquidità soprattutto delle piccole e piccolissime imprese. Lo scrive Angeloni qua, preoccupate all'eventuale cambio sono soprattutto le micro e piccole imprese. Il Centro Studi Ricerche Itinerari Previdenziali stima che più della metà della forza lavoro dipende da aziende familiari e piccole e medie imprese, ma solo il 10% è iscritto a una previdenza di questi addetti, è iscritto a una previdenza complementare. Queste aziende micro, che oggi non versano il TFR alla tesoreria INPS perché l'obbligo parte dai 50 dipendenti, perderebbero un importante sostegno finanziario e potrebbero essere costrette, in assenza di liquidità, a fare ricorso a prestiti. E là, questo è un punto. Oh, mentre invece il Sole 24 Ore fa un po' di chiarezza, pagina 5, con un ottimo pezzo di Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste, e anche con uno schema molto, molto ben comprensibile, sul taglio ai bonus per i redditi alti. Sono colpiti soprattutto i single e i lavori in casa. Il taglio del bonus farà perdere circa 900 milioni di euro all'anno ai contribuenti con redditi più alti. Le stime sono dell'Ufficio parlamentare di bilancio e quantificano così l'effetto a regime del meccanismo in arrivo con la legge, ma la perdita non sarà uguale per tutti coloro che dichiarano redditi oltre i 75.000. Questa è un'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì molto interessante, alla quale guardare soprattutto per le persone che hanno redditi un po' più alti. Gli esempi: i single senza figli. E un contribuente con un reddito di 82.000 euro senza figli a carico avrà un limite di spese detraibili di 7.000 euro. Un contribuente con un reddito di 78.000, con un figlio a carico iscritto all'università, avrà un limite di spese detraibili più alto di 9.800 euro, e quindi sono 2.800 euro in più. Un contribuente con un reddito di 90.000 euro, con tre figli a carico, due alle elementari, uno alle medie, avrà un limite di spese detraibili di 14.000 euro. I calcoli andranno fatti con una certa attenzione, perché il coefficiente cambia, appunto, bisogna basarsi sul coefficiente, cioè ciascuno ha assegnato un coefficiente. La base sono 14.000 euro, se il coefficiente è di 0,5 come nel caso del single senza figli, a quel punto naturalmente diventano 7.000, 14.000 per eccetera eccetera. Questo è, trovate tutte le proiezioni, tutti i dettagli qua sul Sole 24 Ore. Pausa e poi andiamo all'Ucraina.
24 mattino.
Dunque, la mossa di Joe Biden, la mossa degli Stati Uniti, la decisione di consentire all'Ucraina di colpire in territorio russo, naturalmente infrastrutture militari, con i missili a lungo raggio. Siamo in attesa, si è in attesa, il mondo è in attesa, e l'Ucraina soprattutto è in attesa di sapere cosa decideranno di fare su questo fronte Francia e Gran Bretagna, cioè se consentiranno la stessa cosa. Quali sono gli obiettivi? Ne scrive Viviana Mazza a pagina 3 del Corriere della Sera. Le ragioni sono due. La prima è che con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca a gennaio, con la sua promessa di limitare gli aiuti militari a Kiev, di porre fine rapidamente alla guerra, gli ucraini coltivano una speranza. Se ci saranno negoziati, Kiev tenterà di scambiare i territori russi che ha conquistato nella zona di Kursk con territori ucraini controllati dalla Russia. Ma se gli ucraini perdono il Kursk, non avranno niente da offrire ai russi come moneta di scambio, e dunque i missili a lungo raggio dovrebbero servire esattamente a questo, a mantenere la posizione in quell'area. La seconda ragione è che lo schieramento di soldati nordcoreani, che potrebbero arrivare a 100.000 tra l'altro secondo alcune indiscrezioni, è in sé preoccupante agli occhi degli americani e dei loro alleati, non solo in Europa ma anche nell'Indo-Pacifico. Vogliono dissuadere il dittatore Kim Jong-un da un crescente coinvolgimento a fianco della Russia. Come potrebbe reagire Mosca? Putin ha esplicitamente definito l'uso degli Atakams in territorio russo come la linea rossa, ha dichiarato che avrebbe cambiato l'essenza stessa del conflitto. Anche i paesi membri della NATO erano divisi, ma alcuni sostenevano che la prudenza americana ha messo a repentaglio l'esito della guerra. Il grande timore americano, tra l'altro, è, insieme a quello degli alleati dell'Indo-Pacifico, come si diceva, è la cooperazione militare sempre più stretta tra Mosca e Pyongyang, anche perché si domandano che cosa il leader nordcoreano chiederà in cambio delle sue truppe e delle munizioni che sta inviando. Dice il generale Camporini, intervistato al Quotidiano Nazionale a pagina 3, da Giovanni Rossi: le ultime forniture deliberate dall'amministrazione Biden e la possibilità di impiegarle contro obiettivi situati in Russia possono mettere in difficoltà la catena logistica di Mosca e modificare la situazione sul terreno. Interpellato anche sulla telefonata di Olaf Scholz a Vladimir Putin nella giornata di venerdì. Dice: credo che la telefonata a Putin fosse più a uso tedesco per ragioni di leadership che è tesa a spaccare il fronte europeo. In ogni caso la chiamata è servita a capire che Putin non intende fermarsi, le truppe nordcoreane al fronte ne sono la prova e rilancia un fronte di preoccupazione. Ossia, se la Russia stravincesse grazie al disimpegno americano e alle divisioni americane e alle divisioni europee, Putin potrebbe alzare la posta sul Baltico. L'Estonia sarebbe il candidato perfetto, per così dire, vista l'estesa comunità russofona nel nord del paese. Ma l'Estonia è NATO, chiede Giovanni Rossi, e gli Stati Uniti dovrebbero reagire. Si rilegga l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Ciascun paese assisterà la parte o le parti attaccate intraprendendo l'azione che giudicherà necessaria. Quel giudicherà lascia molti margini, forse troppi, nulla di non preoccupante dall'intervista del generale Camporini. Gianluca Di Feo su Repubblica: dove potrebbero essere utilizzati questi missili? Dozzine di magazzini, cioè per colpire cosa? Dozzine di magazzini di munizioni e di cisterne di carburante non sono più immuni dalle incursioni. Ma anche l'aeroporto di Kursk, da cui operano i cacciabombardieri Sukhoi-25, che fanno raid a bassa quota contro le postazioni di Kiev. Le piste servono soprattutto per trasferire soldati dal resto della Russia, con un viavai di cargo Ilyushin-76. Il fronte dista solo 100 km e parte del contingente nordcoreano è atterrato lì dopo l'addestramento in Siberia. E anche tra gli obiettivi potrebbero esserci dozzine di palazzi trasformati in dormitori per i 50.000 fanti di Mosca e di Pyongyang. C'è infine un interrogativo fondamentale a cui Kiev dovrà dare risposta: bombardare o meno i convogli ferroviari che trasferiscono tank, cannoni e rifornimenti? I russi negli scorsi mesi hanno colpito i convogli carichi di mezzi militari nelle stazioni del Donbass, ma gli ucraini devono tener conto del pericolo che ci possa essere una rappresaglia contro i treni merci e passeggeri che finora non sono mai stati toccati. Da registrare dagli Stati Uniti, prevedibilmente l'ira di un pezzo dell'amministrazione Trump entrante, un'escalation delle guerre prima di lasciare, ha scritto su X un fedelissimo di Trump, Richard Grenell, riferendosi a Biden, parole che fanno ben capire lo stato d'animo, scrive in questo caso Donatella Mulvoni sul Messaggero, fanno ben capire lo stato d'animo in casa repubblicana. Per anni Biden ha rifiutato il via libera a usare quei missili, per molto tempo il no è stato giustificato dal fatto di non volere un'escalation con la Russia. Altri fedelissimi di Trump hanno criticato la scelta del presidente uscente, commentando che si tratta di una nuova grana da gestire. Il presidente eletto potrebbe anche scegliere, una volta insediatosi, di tornare indietro sulla decisione di Biden, ma nel frattempo, appunto, ci sono due mesi in mezzo. Segnalo anche un pezzo che apparentemente confortante di Paolo Valentino che è un commento di fatto su Corriere della Sera, visto che si parla di Olaf Scholz e della situazione politica. Il titolo è Germania, una crisi che passa. Il 16 dicembre, come sapete, Scholz affronterà al Bundestag un voto di fiducia dall'esito negativo scontato, cioè gli verrà data la sfiducia, precipitando la definitiva caduta del governo. L'ipotesi più probabile al momento, e poi naturalmente si vedrà, è che si vada ad un nuovo governo di grande coalizione con a guida Merz, il Friedrich Merz della CDU. Sostiene Valentino in pratica che in questi tre anni alla guida del partito ha riportato la CDU su linee più conservatrici e fedeli alla tradizione dei padri fondatori, resta saldamente europeista, saldamente a favore dell'Ucraina, e tutto questo, per così dire, potrebbe portare una nuova stabilità all'interno della Germania che, dice Valentino, è sostanzialmente un bene per tutta Europa. Un altro spunto di riflessione interessante. Il GR ci sentiamo dopo.